È bello pensare alla Chiesa come alla famiglia di Dio, non vi pare? A me piace tanto questa cosa, mi riscalda il cuore. Ma leggendo la scrittura non sembrano esserci moltissimi riferimenti alla Chiesa come famiglia di Dio. Si parla molto appunto del fratelli, sorelle, però proprio come famiglia. Fatta eccezione per un brano, non sembra esserci grandi riferimenti, però la famiglia è importante. Capiremo, secondo me, attraverso qualche lettura che faremo oggi, che l'essere famiglia veramente arricchisce il nostro essere chiesa. Perché essere famiglia vuol dire essere qualcosa di più profondo, di più articolato, no? La famiglia è fatta di nonni, di nonne, è fatta di padri, di madri, di figli. Veramente è una cosa bellissima, è molto più ricca semplicemente dell'essere fratelli e sorelle. Il brano che esplicitamente fa riferimento alla Chiesa come famiglia lo troviamo in Efesini, e apparentemente è l'unico. Efesini al capitolo 2, il versetto 19, dove possiamo leggere: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma membri della famiglia di Dio. Però se andiamo a cercare nella scrittura, in realtà ci sono altri riferimenti al fatto che la Chiesa è una famiglia. E ad esempio noi in Timoteo troviamo, in primo Timoteo al capitolo 3, il versetto 14 e 15, noi troviamo queste parole: vi scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ecco, qui l'apostolo Paolo sta scrivendo a Timoteo, questo ragazzo che aveva formato per essere un evangelista nella Chiesa, e gli dice queste parole. Però giustamente voi potreste dirmi: ma dov'è che fa riferimento alla famiglia in questo brano? Ecco, se voi leggete, lui si parla della casa di Dio, ma questo termine, il termine casa in greco è oikos. Oikos può essere tradotto in vari modi, tra i quali c'è anche famiglia. Quindi sicuramente possiamo dire che in questo brano possiamo trovare la famiglia di Dio. Perché è stato tradotto casa? È stato tradotto casa perché nella prima traduzione in latino, nella Vulgata, si è tradotto Domus Dei e quindi casa di Dio. E poi per tradizione i vari traduttori hanno continuato a tradurre in quel modo. Ma in realtà, se leggete il brano nel contesto del brano, è evidente che invece sta parlando della famiglia di Dio. Infatti, poco dopo si riferisce alla Chiesa del Dio vivente. E noi sappiamo che la parola Chiesa, Ecclesia, non è il posto, questa non è una chiesa, questo è un locale di riunione della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Potremmo quindi tranquillamente tradurre nella famiglia di Dio. C'è anche un altro brano in Galati dove noi troviamo un'altra riferimento alla famiglia, in Galati al capitolo 6, il versetto 10, dove dice queste parole: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Anche qui mi potete dire: ma dov'è la famiglia? La verità è che la famiglia c'è. La famiglia c'è. Se voi andate a leggere in greco, quando parla di fratelli, non è adelfoi, è ancora oikos. Qui non è un errore di traduzione della Vulgata che poi è stata tradotta, è semplicemente che i traduttori, gli antichi traduttori, pensavano che fosse più chiaro se avessero tradotto come i fratelli in fede piuttosto che la famiglia nella fede. E infatti l'unica versione che traduce la famiglia nella fede è la Diodati, che sappiamo essere tra le più fedeli, diciamo, all'originale greco. E quindi, sintetizzando, insomma, possiamo sicuramente dire che anche qui troviamo la famiglia nella fede. Quindi abbiamo diversi riferimenti nella scrittura. Purtroppo le traduzioni in italiano non ci arricchiscono la scrittura di questa verità, cioè che la Chiesa è la famiglia di Dio, ma possiamo dire con assoluta certezza che la scrittura ne parla e ne parla sicuramente non in maniera particolarmente diffusa, ma comunque ne parla. E ci sono, diciamo così, una serie di riferimenti che poi andremo a trovare alla Chiesa come famiglia, soprattutto nell'invito ad esserlo. La Chiesa, nella mia esperienza almeno, ma penso che anche nella vostra, è un organismo complesso, fatto di equilibri delicati. Non a caso, appunto, Timoteo dice che la Chiesa è la colonna e sostegno della verità. Ma perché tutto funzioni veramente, dobbiamo essere famiglia. Questo essere famiglia è sia un ruolo comune, no? La famiglia è un organismo, no? Quindi qualcosa di comune, ma è sia un ruolo personale, nel senso che ognuno nella famiglia deve fare per forza di cose la sua parte perché la famiglia possa essere qualcosa di funzionale. Ed essere famiglia non è un processo naturale, soprattutto la famiglia di chi è, diciamo, la famiglia di carne, sì, tutto sommato il tuo ruolo lo sai, lo conosci, nel tempo può evolvere, però comunque sia è qualcosa di naturale. Ma essere famiglia nella Chiesa è un processo intenzionale, cioè tu devi desiderare, lo devi volere, devi trovare il tuo posto in quel momento per essere al meglio famiglia all'interno della Chiesa. Gesù stesso invita ad essere famiglia, però come fa lui in maniera assolutamente intelligente lo fa senza forzarci. Perché? Perché alcune cose devono nascere dal desiderio, dalla consapevolezza e dalla maturità personale, non possono essere forzate più di tanto. Io non posso dire a mia moglie mi devi amare, perché nel momento in cui lo dico, già io le sto impedendo di provare quel sentimento, perché sono cose che non si impongono, devono venire da sé. C'è un brano che noi leggiamo spesso, un brano iconico, che spesso giustamente viene citato per far capire come Gesù non voleva che la mamma o la sua famiglia fossero elevati alla gloria degli altari, no? E questo è importante perché chiaramente è la verità, oggettivamente lo troviamo nelle parole di questo brano. Andiamo a leggere per capire se può dirci qualcosa in più. E si trova in Matteo al capitolo 12, dal versetto 46. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, stando di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Gesù è nel pieno della sua predicazione e la sua famiglia ha difficoltà ad avvicinarlo, a parlargli, no? Stanno di fuori, probabilmente lui stava in un luogo chiuso. e vogliono entrare, però probabilmente la folla era tanta, non riuscivano neanche ad entrare. E Gesù, come fa spesso nella sua predicazione, tradisce le aspettative, perché se fossimo stati noi umanamente avremmo detto: fermi tutti, c'è mia mamma e i miei fratelli, fateli entrare, fate spazio, così ci saremmo comportati. Però lui tradisce come sempre le attese, non dice fate presto, fateli presto entrare, ma dà questo insegnamento, un insegnamento che ci dice che il rapporto che abbiamo con lui non dipende da quello che pensiamo o crediamo di avere per nostro diritto, no? Spesse volte io sono un cristiano, quindi ho un rapporto con Dio. No, dipende da quello che fai, nelle parole di Gesù. Quindi è più un qualcosa che scegliamo di essere ogni giorno attraverso appunto le scelte che facciamo. Lui dice: ecco mia madre e i miei fratelli, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Ecco, ci saremmo aspettati sicuramente fratello, sorella. Questo sì, mio fratello e sorella, perché no? Ma madre, com'è possibile? Perché madre? Perché si riferisce a madre? Questa è una qualifica che sinceramente non mi sarei aspettato. Come possiamo essere madre di Cristo? Nella scrittura troviamo riferimenti nel Nuovo Testamento a fratelli e sorelle. Ho letto circa 70 volte ci sono riferimenti a fratelli e sorelle, ma questo tutto sommato è una cosa naturale perché abbiamo lo stesso padre, abbiamo lo stesso fratello, Gesù è il nostro fratello chiaramente, maggiore, e quindi tutto sommato è una cosa naturale ed è una parentela dovuta alla relazione con Dio. Ma Gesù appunto parla di madre. Io per capirlo penso che dobbiamo per forza di cose tornare a quel versetto che abbiamo letto anche ultimamente durante i nostri studi, no? Al capitolo 25, il versetto 40, che dice: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E quindi questa ricerca del rapporto di madre figlio può avvenire sicuramente attraverso la cura del prossimo. Nella civiltà antica essere madre rappresentava, ma anche oggi possiamo dire, la cura con grande sacrificio, l'amore incondizionato e il nutrimento e la protezione, e poi anche chiaramente la generazione e la formazione di nuova vita. Quindi usando questo ruolo della famiglia di Dio, Gesù dice: esiste sicuramente una relazione paritaria, no? Di fratellanza, questo è ovvio, no? Lo sappiamo. Esiste però una relazione diversificata tra di noi, può esistere, deve esistere se vogliamo essere famiglia. E infatti troviamo questo modo di creare questa relazione anche nelle parole dell'Apostolo Paolo, in una modalità che noi non ci aspetteremmo. Infatti, nelle parole dell'Apostolo Paolo, che l'Apostolo Paolo scrive nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, dal versetto 7, troviamo queste parole: invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. L'Apostolo Paolo si attribuisce un ruolo che difficilmente un uomo si attribuirebbe, no? Lui si paragona a una nutrice. La nutrice chi era? Era quella donna, nei tempi antichi era spesso una schiava che si occupava di curare e nutrire i bambini. Una figura che, come può essere nel rapporto che c'è all'interno della Chiesa non è un rapporto legato al sangue, lui infatti non parla tanto di siamo stati come una madre, ma come una nutrice, cioè chi fa le veci della madre. E anche in questo Paolo stravolge un pochino quello che ci saremmo aspettati da lui come uomo. Si paragona a questa figura per definire la cura e l'amore che lui ha avuto nella relazione con loro. Sebbene non fosse madre, li curava ed amava come una madre. E noi sappiamo cosa è disposta a fare una madre per i suoi figli? Tutto, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa una madre è disposta a farla per i suoi figli. Infatti lui usa queste parole: avrei dato la vita per voi, proprio perché si relaziona a questa comunità di fratelli proprio come una madre. Però lui dice, non la fa proprio sua solo questa prerogativa. Perché? Perché usa il plurale. Cioè lui dice, noi avremmo, no? E quindi è un po' come dire, non ero solo in questo, era un qualcosa di condiviso. E in un certo modo lui sta dicendo, io lo condivido con voi anche oggi questa cosa. Anche questo deve essere, no? Insegna che deve essere il nostro spirito, proprio l'acquisire questa capacità di diventare madri l'uno dell'altro se e quando c'è bisogno. Un brano famoso, noi lo troviamo in Prima Corinzi al capitolo 12, al versetto 17, noi lo leggiamo spesso, andiamo a rileggere ancora. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. Un brano che giustamente è citato per dire che nella Chiesa siamo tutti importanti. Questo, se andiamo a leggere il contesto, sicuramente questo è quello che troviamo, che ognuno ha il suo compito all'interno della Chiesa. Pensate un po' a una famiglia dove fin dalla nascita non c'è madre, non c'è padre, ci sono solo fratelli e sorelle. Come sarebbe questa famiglia? Come funzionerebbe questa famiglia? Se nessuno sentisse oggettivamente la responsabilità dell'altro, come sarebbe questa famiglia? Non so se avete letto quella notizia che è uscita ieri, l'altro ieri, dove due genitori hanno lasciato 5 figli a casa da soli e sono andati a Sharm. Li hanno lasciati da soli in casa. Sono andati in vacanza a Sharm. Questo è quello che può succedere quando non sentiamo la responsabilità di quello che è il nostro ruolo. A volte nella Chiesa non troviamo anche noi tutto questo, cioè a volte questa fratellanza non ci porta, se è strettamente concepita come un rapporto paritario, non ci porta a fare le stesse scelte sbagliate, cioè a non sentire la responsabilità l'uno dell'altro, ma io credo, sono convinto che la Scrittura ci inviti a vivere la Chiesa come una vera famiglia dove ognuno si sente responsabile dell'altro. L'Apostolo Paolo ai Corinzi, a questa comunità che si trovava a Corinto, al capitolo 4 della sua prima lettera, al versetto 14, dice delle parole e si relaziona con loro in un modo che è abbastanza normale per lui, lo fa spesso. Non scrivo queste cose per farvi vergognare, qui li stava riprendendo, lì stava dicendo delle parole forti, ma vi ammonisco come miei cari figli. Nel Nuovo Testamento mai nessuno viene chiamato padre, se non in Romani ci sono dei riferimenti ad Abramo, no? Come padre ma è un padre del popolo di Dio, non è un rapporto di padre-figlio spirituale. Però spesse volte l'Apostolo Paolo si riferisce ai fratelli a cui scrive chiamandoli figlioli, figlioli, figli miei. E questo ci fa capire come se ieri lui ammoniva come una nutrice, oggi ammonisce come un padre. Vedete come anche lui cambia ruolo a secondo di quella che è lo scopo delle parole che sta esprimendo, ma anche del destinatario, evidentemente. Qui stava facendo la voce grossa. E quindi aveva bisogno di ammonire come un padre, quindi tradizionalmente, che poi diciamo almeno oggi non è vero, ma tradizionalmente diciamo l'ammonimento spettava ai padri, no? Ancora una volta l'amore nel rapporto si capisce dalle parole di Paolo che sebbene fa la voce grossa, però veramente lo fa con un amore enorme, è ancora cardine di questa volontà e di questa relazione che sta creando ancora una volta la famiglia di Dio. C'è una profezia di Gesù bellissima che leggiamo in Matteo, il capitolo 19, dal versetto 29. Lui dice queste parole: e chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, mogli, figli o campi, per amore del mio nome ne riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. Chiaramente si riferisce a quelle relazioni che, avendo scelto di diventare cristiani, soprattutto quando il cristianesimo uscì, spesse volte rompevano le famiglie, cioè le famiglie. Proprio perché si creava attrito e non accettavano questa conversione al cristianesimo, spesse volte chi si convertiva perdeva proprio i parenti. E Gesù fa questa promessa: se voi perderete i parenti per amore mio, lui dice, io ve ne darò 100 volte tanto. E questa è una profezia. Ecco, forse imparando a seguire l'esempio di Paolo e anche le parole di Gesù, possiamo imparare e capire che perché la profezia si avveri, questa di Gesù, la Chiesa deve essere una famiglia con padri, madri, nonni, figli, cioè ognuno deve accettare un ruolo e deve vivere un ruolo differente, con differenti responsabilità, ma lo stesso amore che diamo ai nostri figli quando li vediamo nascere, li vediamo crescere, lo stesso amore che diamo ai nostri nipoti quando i nostri figli diventano a loro volta padri, quella stessa intensità. Solo così si può realizzare questa profezia, di Cristo. Nell'epistola a Timoteo, Paolo non dice di trattare tutti allo stesso modo e lo fa secondo me proprio per fargli capire che il ruolo nel relazionarci tra di noi all'interno della Chiesa deve essere diversificato a secondo del contesto. E lo andiamo a capire leggendo le parole della, appunto, prima lettera a Timoteo dal capitolo 5, i versetti 1 e 2, quando dice: non riprendere con asprezza l'uomo anziano. Vedete, lui gli sta dando tutte queste indicazioni per aiutarlo a capire come doveva fare il suo ministero. Lui era poco più che un ragazzo, era giovane Timoteo, per cui non aveva grande esperienza e lo stava formando e gli stava dicendo come si doveva comportare quando aveva rapporti con i fratelli, perché Timoteo aveva una responsabilità all'interno della Chiesa. Lui era l'evangelista, quindi era quello che un po' doveva insieme agli anziani avere attenzione nei confronti della Chiesa. Lui dice queste parole: non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come un padre, i giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. Quindi la riprensione, che era una un ruolo importante che Timoteo doveva fare nella Chiesa quando era necessario, andava fatto in maniera diversificata a secondo dell'interlocutore, assumendo l'amore, lo stesso amore che avrebbe avuto qualora fossero stati padre, madri, fratelli, sorelle, nonne o nonni. Quindi lo esorta proprio a capire che doveva assumere un ruolo nella famiglia a secondo delle esigenze. La crescita spirituale, credo, può spingerci a capire che il mio ruolo oggi nella famiglia di Dio può essere diverso da quello di ieri. Quando io sono venuto in questa comunità, io ero un bambino, cioè avevo 12 anni quando io sono venuto in questa comunità. Poi col tempo sono diventato padre, un uomo. Ora sono quasi arrivato ad essere un anziano di età, ma nella Chiesa ci sono uomini e donne che, malgrado io oramai mi sto avvicinando a una certa età, come si può dire, potrebbero ancora essere mio padre e mia madre, oggettivamente. E quindi sicuramente posso e devo avere una relazione, come Paolo invita Timoteo a fare, in relazione sicuramente alla sua età anagrafica, ma è limitativo pensare solo all'età anagrafica. L'invito di Paolo sicuramente è quello di maturare e capire come essere famiglia nell'ambito della Chiesa. Ecco, l'invito di Paolo potremmo dire che è questo: abbi nei confronti del fratello e della sorella un atteggiamento adeguato con tutto l'affetto che puoi in vista dell'obiettivo che vuoi raggiungere con lui o con lei. Paolo spesso fa riferimenti a relazioni che sono condizionati dalla propria esperienza e anche dalla propria età. Per esempio, nella lettera di Tito, altro evangelista che lui stava formando, dice queste parole: anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre del bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, ad essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Alcuni di questi insegnamenti ci sembrano chiaramente al tempo d'oggi anacronistici, no? Il avere cura della casa, sicuramente in un'epoca dove anche le donne sono costrette ad andare a lavorare perché se no non si arriva alla fine del mese, capite bene che alcune cose possono essere cambiate. Però, sicuramente possiamo dire che l'Apostolo Paolo dice alle donne anziane che loro devono essere un esempio nel bene per le giovani, devono sentire la responsabilità di formare le giovani perché abbiano un comportamento conforme alla volontà di Dio. Vedete come questa relazione di nonni e figli, no? C'è proprio esplicitamente nelle parole dell'Apostolo Paolo. Possiamo dire sicuramente, questo è il mio pensiero, non so se siete d'accordo, che la salute della Chiesa dipende molto dalla maturità delle donne che la compongono. Una Chiesa matura, una Chiesa in cui le donne veramente sono mature. Sei una donna anziana, hai una responsabilità verso la giovane, come una nonna ha verso i suoi figli, con la sua esperienza, chiaramente. L'esempio che darai con la tua vita sicuramente sarà di peso per le giovani. Ma abbiamo anche, e vorrei chiudere con questo versetto, anche una responsabilità nel tramandare la nostra esperienza, tutti, tutti, non soltanto le donne anziane, assolutamente. Infatti, in seconda Timoteo, ancora una lettera a questo giovane evangelista, Paolo dice queste parole. Dà questa raccomandazione importante che credo che dovremmo tenere sempre, sempre a mente. Le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Timoteo ha avuto un maestro senza pari, cioè se noi togliamo Gesù, se noi per un attimo non consideriamo Gesù, l'Apostolo Paolo veramente è un maestro senza pari, almeno da quello che sappiamo nel Nuovo Testamento, veramente. E lui dice, tutte le cose che hai imparate da me, affidate ad altri. In questi versetti noi troviamo Paolo stesso, Timoteo che ha ricevuto da Paolo l'insegnamento, uomini fedeli a cui affidare gli insegnamenti che lui aveva ricevuto da Paolo e a loro volta altri che riceveranno gli insegnamenti da quelli che avrebbe formato poi Timoteo. Quindi vedete come tutte queste generazioni che passano l'una all'altra. Non è solo però una trasmissione di contenuti dottrinali, è proprio la riproduzione di un ministero perché Timoteo era stato formato per essere evangelista, quindi è proprio abbi cura di trasferire il tuo ministero ad altri. Ma questo è vero non solo se hai un compito, non solo se nella chiesa tu hai un compito, diciamo così, con un qualsiasi cappello, è vero sempre, perché nella tua vita di cristiano tu hai acquisito delle informazioni, ma anche un'esperienza che non puoi lasciare questo mondo senza trasmetterla a qualcuno. Quindi la necessità è proprio quella di trasmettere. Il verbo usato qui è paratemi, che vuol dire affidare come un deposito prezioso, consegnare qualcosa di valore perché venga custodito e trasmesso. Pensate quanto è ricco questo termine. Quindi Paolo sta descrivendo proprio un processo, anche qui intenzionale e non naturale, perché naturalmente noi l'abbiamo visto nel tempo, no? Purtroppo tanti, tanti evangelisti che sono passati nelle chiese sono venuti, hanno formato una chiesa, se ne sono andati e poi hanno lasciato la chiesa praticamente senza la maturità e la competenza per fare lo stesso che gli era stato fatto con loro e questa cosa non va bene. L'Apostolo Paolo dice: è un processo proprio intenzionale, cioè lo devi volere, ti devi preparare per farlo, lo devi desiderare e devi sentire il compito di lasciare la tua esperienza agli altri. Senza questa trasmissione di esperienza non avremmo fatto pienamente il nostro mandato. La Chiesa è veramente una famiglia con padri, madri, fratelli, sorelle sicuramente, ma anche giovani e anziani. I nonni e le nonne possono dare soprattutto l'eredità della loro esperienza, i padri e le madri la determinazione, la forza, l'amore incondizionato. Le sorelle e i fratelli possono offrire la volontà di lavorare insieme fianco a fianco. I figli, anche i figli, quelli che magari sono nella chiesa o che sono giovani proprio o comunque che sono nella chiesa da poco, possono dare quella gioia che viene dall'entusiasmo, perché all'inizio, voi lo ricordate, tutti noi, quando eravamo giovani nella fede, c'era proprio quell'entusiasmo che poi purtroppo con il tempo un po' si va perdendo, ma ecco il ruolo dei giovani nella Chiesa, quello di buttare al centro della Chiesa l'entusiasmo che serve a rinvigorire quello di chi magari nella Chiesa c'è da tanto. Quindi tutti abbiamo un ruolo, tutti assolutamente abbiamo un ruolo, soprattutto poi quello di fare attenzione ai neonati nella fede, perché come i neonati veri, i neonati sono delicatissimi, delicatissimi, quindi come i neonati nella carne, anche tutti quanti abbiamo il dovere di essere attenti ai neonati della fede per far sì che non abbiano nessun danno. Quindi, concludo, siamo tutti parte della famiglia di Dio, tutti siamo tutti parte di un'unica famiglia nella fede. Veramente possa il Signore darci la forza, la consapevolezza e la maturità per realizzare la profezia di Gesù, che la profezia di Gesù che lui ha dato per rincuorare le persone che avrebbero perso la propria famiglia nella carne possa veramente realizzarsi attraverso il ruolo di ognuno di noi. Amen. Amen.